Incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Buongiorno ad Alessandro Celi, presidente della Fondazione Émile Chanoux, ai nostri microfoni.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Continuiamo a parlare della Grande Guerra come fenomeno le cui conseguenze sono ancora oggi evidenti. E oggi intendi parlare di fonti energetiche e di combustibili, se ho ben capito.
Sì, è qualcosa che ho già accennato in una puntata precedente, ma ritengo che sia opportuno, e spero che gli ascoltatori apprezzino, specificare un po' meglio su questo argomento.
Perché anche questo aspetto fu all'origine della Prima Guerra Mondiale?
Più che all'origine, fu qualcosa che prese corpo durante la guerra e che divenne poi uno degli obiettivi della Prima Guerra Mondiale. Per riuscire a capire l'importanza del controllo delle fonti energetiche, traduzione, dei paesi che producevano petrolio, dobbiamo risalire a qualche anno prima dello scoppio della guerra, quando Winston Churchill divenne, come dicono gli inglesi, primo lord dell'ammiragliato, che significa poi in pratica il ministro della marina da guerra inglese. Quando Churchill era appunto primo lord dell'ammiragliato, fece una scelta epocale, decise che le navi di Sua Maestà Britannica, anziché muoversi con il carbone, dovevano muoversi con a nafta, quindi cambiare i motori, o meglio, dare vita a una nuova classe di navi che non avrebbero più utilizzato il carbone come fonte primaria di combustibile.
Capiremo fra poco perché questa scelta fu importante. Abbiamo citato Winston Churchill, nominato primo lord dell'ammiragliato, quindi responsabile della marina britannica, che decise di cambiare il sistema di propulsione della flotta da guerra inglese, sostituendo il carbone con i derivati dal petrolio. Questa scelta fu importante?
Questa scelta cambiò, potremmo dire, tutta la prospettiva dell'organizzazione dell'impero, perché l'obiettivo fondamentale dell'Inghilterra era mantenere il controllo dei mari, quindi avere la flotta militare più potente al mondo e renderla sempre più efficiente. La propulsione a carbone prevedeva la costituzione di tanti depositi lungo le coste delle principali vie marittime dove le navi potevano fare rifornimento. Cambiare, passare dal carbone al petrolio significò diminuire il numero di questi porti perché le navi potevano imbarcare più carburante e questo permetteva loro una maggiore autonomia. Quindi la prima conseguenza fu una conseguenza di natura logistica, meno scali e meno porti da controllare. Ci fu poi una conseguenza dal punto di vista invece geopolitico, cioè di importanza di alcune zone del pianeta rispetto ad altre.
E quindi quali sono queste zone che erano importanti per la Gran Bretagna e se lo erano anche in precedenza?
Allora, tutta la prospettiva britannica dalla fine del Settecento alla Prima Guerra Mondiale è focalizzata sull'India. L'India era l'impero, noi siamo abituati a pensare all'impero britannico come tutte le colonie in Africa, il Canada, in Estremo Oriente o in Australia. In realtà l'impero in quanto tale per gli inglesi era l'impero dell'India, quello che dava appunto il titolo di imperatrice alla regina Vittoria, e tutta la loro strategia era stata finalizzata a proteggere questa zona. Con di conseguenza, per quello che riguarda, se vogliamo, i mari, era importante tenere l'Egitto per gli inglesi, perché c'era il canale di Suez, che era la strada più rapida dall'Inghilterra all'India via mare. Quando si passa al petrolio, l'attenzione si sposta non più sull'Egitto e sul canale di Suez, ma sulla penisola arabica e sulla Mesopotamia, attuali Iraq, Iran e Arabia Saudita. E questo dà origine anche a uno scontro, potremmo dire, politico all'interno del Ministero degli Esteri britannico, perché c'erano i difensori, l'Indian Office, che difendeva i possedimenti indiani e vedevano appunto il Medio Oriente semplicemente come strumentale alla difesa dell'India, e altri che invece vedevano nel Medio Oriente il futuro dell'impero britannico.
Stavamo raccontando del mutamento di prospettiva derivante dalla scelta del petrolio come propulsore della flotta da guerra inglese inglese pochi anni prima della Grande Guerra.
Sì, questo cambiò appunto le priorità strategiche britanniche e iniziò in questo periodo un interessamento dell'Inghilterra nei confronti dell'Arabia. Prima l'Arabia era stata abbandonata, potremmo dire, non rappresentava una zona di importanza geostrategica. Quando gli inglesi iniziarono invece a guardare in questa zona, così come sulla Mesopotamia, aumentarono gli attriti con l'impero ottomano che regnava allora su quelle zone, e già questo causò un primo cambiamento a livello diplomatico, perché molto semplicemente ricordiamo che a metà dell'Ottocento l'Inghilterra insieme alla Francia e al Regno di Sardegna avevano combattuto in Crimea contro l'impero zarista, l'impero russo, proprio a difesa della Turchia, dell'impero ottomano. Con il cambiamento di prospettiva all'inizio del Novecento, la Turchia iniziò a spostarsi, aumentarono gli attriti con l'Inghilterra, e la Turchia si spostò rapidamente nell'area di influenza tedesca, germanica, la famosa costruzione della ferrovia Berlino-Istanbul-Baghdad. Questo fece sì che allo scoppio della guerra appunto l'impero turco si schierò con gli imperi centrali, con l'Austria-Ungheria e con la Germania. E in questo contesto l'Inghilterra reagì prima per difendere il canale di Suez, i turchi cercavano appunto di conquistare l'Egitto per bloccare Suez, e poi fomentando la famosa rivolta araba che tutti noi ricordiamo perché è stata in qualche modo raccontata e mitizzata nel film Lawrence d'Arabia. E in effetti questo Thomas Lawrence, che era un agente segreto britannico, era un archeologo che poi appunto era stato arruolato perché conosceva le lingue e la geografia della zona, suscitò questo movimento panarabo di rivolta contro i turchi. Sia i turchi sia gli arabi erano musulmani, ma appartenevano a due etnie, a due tradizioni, a due culture, avevano due lingue diverse. Lawrence suscita appunto questa rivolta.
E sappiamo che l'azione dello stesso Thomas Lawrence ebbe successo, ma non fu coronata con la nascita di uno Stato arabo come egli avrebbe voluto.
Infatti Lawrence aveva, se vogliamo, Lawrence rappresenta il momento in cui nel mondo di lingua araba viene instillata l'idea del nazionalismo all'europea, cioè tutte le persone che parlano quella determinata lingua devono appartenere al medesimo Stato. Ovviamente i turchi non erano arabofoni e di conseguenza la divisione era evidente. Lawrence voleva uno Stato forte, in realtà sopra la sua testa Francia ed Inghilterra spartirono l'impero turco, facendo nascere tutta una serie di staterelli che ancora oggi sono quelli in cui si combatte e che purtroppo sono all'onore delle cronache e non e mai per dei motivi positivi.
E quindi questa frammentazione fu all'origine dell'attuale situazione di tensione in quest'area. Capiremo se proprio il petrolio è sempre la causa queste tensioni. Alessandro Celi, riprendiamo dalla frammentazione di cui parlavi prima di questa pausa musicale di Adriano Celentano.
Sì, l'esito della Prima Guerra Mondiale in Medio Oriente fu un esito, potremmo dire, contraddittorio. Cosa intendo? Da un lato, tramite l'azione di Lawrence, ma in generale della propaganda britannica, era stato fomentato questo nazionalismo arabo, dicendo appunto agli arabi, non siete turchi, avete diritto a un vostro Stato, nel quale dovrebbero entrare tutti coloro che parlano arabo. Però alla fine della guerra la logica con cui Francia e Gran Bretagna operarono in Medio Oriente fu una logica coloniale, potremmo dire, di tipo ottocentesco. Quindi non ci interessano assolutamente le popolazioni che abitano in queste zone, non ci interessano i loro legami familiari, tribali, di clan, linguistici, noi suddividiamo questa zona a nostro uso e consumo. vengono così create tante, più che colonie, dei protettorati che corrispondono bene o male agli attuali stati: Iraq, Siria, Giordania, Arabia Saudita, ai quali si aggiunge poi il nucleo dal quale si svilupperà poi lo Stato di Israele, perché nel 1917 ci fu la famosa dichiarazione Balfour, che questo Balfour era un funzionario britannico, che disse appunto che la Gran Bretagna favoriva l'insediamento di un focolare ebraico in Palestina. E quindi si vennero a creare, per il fatto di applicare delle logiche che erano ancora, possiamo dire, nelle abitudini del tempo, ma di fatto erano state sorpassate dagli avvenimenti, per applicare delle logiche veterocoloniali si creò questa polveriera medio orientale che ancora oggi, come ricordavo prima, è all'onore delle cronache a causa di tutti i conflitti irrisolti che la suddivisione del 1918-19 causò nella zona.
Quindi il petrolio fu sicuramente una causa, ma non la sola.
L'economia è sempre uno dei motori della storia, mai l'unico. In questo caso la forza delle idee, possiamo dire la forza di una cultura o di un'idea culturale, ebbe un peso, potremmo dire, quasi più rilevante. Se da un lato la Gran Bretagna e poi gli Stati Uniti ebbero tutto l'interesse a mantenere il controllo sui campi petroliferi, possiamo dire, dall'altra parte si trovarono tra le mani il nazionalismo arabo, che, creato in qualche modo da loro, o se non creato, perlomeno sostenuto e alimentato, finì poi con ritorcersi contro l'impero britannico. Qui faccio un solo esempio: quest'idea del nazionalismo appunto panarabo viene sviluppato e portato a successo da Lawrence, quindi dalla Gran Bretagna, per motivi di guerra nel 17, ma negli anni 30 soprattutto è l'Italia e in parte la Germania nazista che fomentano il nazionalismo panarabo in funzione anti-inglese, e qui abbiamo uno dei classici esempi di processo che parte con delle intenzioni perché innescato da un attore e poi si sviluppa in direzioni che questo attore iniziale non aveva pensato e addirittura trova negativo nei suoi esiti.
Per concludere, cerchiamo di capire se questo fenomeno è ancora attivo oggi.
Mi verrebbe da rispondere con un ricordo di qualche ora fa, mentre sentivo il GR questa mattina alle 8, c'erano gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Siria, situazione in Siria che sicuramente deriva anche dal fenomeno dei blocchi nella guerra fredda, quindi da quello che successe dopo la seconda guerra mondiale, ma che ha la sua origine proprio nella suddivisione post 1918 dallo smembramento dell'impero ottomano. Quindi questi fenomeni iniziati 100 anni fa sono ancora oggi purtroppo all'ordine del giorno.
La storia quindi sembra ripetersi. Grazie ad Alessandro Celi per essere stato con noi e a risentirci alla prossima settimana.
Buongiorno a tutti.
La Fondazione Milchanou vi aspetta la prossima settimana.